Continuiamo con il messaggio, la chiamata del re Ezechia, cioè non è il profeta Ezechiele, da non confondere, è il re Ezechia di Israele, che troviamo in Secondo Cronache 30. E questo perché dopo che abbiamo studiato la profezia della profetessa del 1968, questo capitolo è collegato al tempo della fine e poi verrà anche una profezia da parte del Signore molto edificante per la Chiesa di oggi. Quindi, fratelli, ascoltiamo più tardi anche la profezia di Gesù. E adesso andiamo al Secondo Cronache 30.
Grazie Signore, grazie Gesù. Guarda, io comincerei Matteo 24:21.
Ok.
Perché questa è la prima scrittura del messaggio che ho sentito da Dio.
Matteo 24:21. Perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Amen, amen, amen. Perché sto pregando su queste cose. E stavo pensando, Signore, perché deve venire l'anticristo? Perché deve venire la tribolazione? Perché la Chiesa deve essere distrutta? Pensavo queste cose. Una domanda al Signore Gesù, la tua Chiesa mondiale è divisa? Una domanda. C'è chi predica in certe chiese che tu Gesù non permetterai la tribolazione contro la tua Chiesa. E che ci vuoi prosperi, ricchi di denaro, possessioni. Ma vi è chi predica la distruzione delle chiese mondiali organizzate. Quindi, Signore, parlaci, mostraci. Parla ai tuoi servi con la tua parola.
Amen.
La parola profetica di quello che veramente accadrà.
Amen.
E innanzitutto vorrei andare un po' alla storia di Israele, che sarebbe il modello che ci mostra come Dio opera. E questo l'ho chiamato la chiamata di re Ezechia, questo messaggio. Inizio con Secondo Cronache 30, verso 1. È un messaggio, diciamo, diretto alle chiese del mondo. Mm-hmm. È un po' come una lettera aperta, una chiamata di Dio alle chiese del mondo. A che punto siamo nel mondo oggi? Cosa sta succedendo? Cosa c'è bisogno nella Chiesa di Dio? Ascolteranno le chiese, e questo è un affare loro. Ascolteranno questo messaggio, questo è un affare loro. Il Signore non è condizionato a dare messaggi in base a se viene ricevuto o no, se non lo ricevono non lo dà. No, il Signore dà il messaggio. Il Signore dà il messaggio e poi ognuno è responsabile.
Sì.
Secondo Cronaca 30, verso 1.
Poi Ezechia inviò dei messi a tutto Israele e a Giuda, e scrisse pure lettere ad Efraim e a Manasse, perché venissero alla casa dell'Eterno a Gerusalemme, a celebrar la Pasqua in onore dell'Eterno, del Dio di Israele.
Bene, capito che succede qua? Il re Ezechia manda dei messi, dei messaggeri, in tutto Israele e Giuda, va bene, e li invita a venire alla casa dell'Eterno a Gerusalemme. Mm-hmm. A celebrare la Pasqua, perché Israele non andava a Gerusalemme ad adorare, e ognuno, cioè avevano dei vitelli d'oro e che adoravano su Samaria, adoravano gli idoli, ognuno aveva il suo idolo nel suo paesotto. E allora Ezechia, re Ezechia di Gerusalemme, dice: venite a Gerusalemme a celebrare la Pasqua.
Perché in quei tempi non si poteva adorare Dio ovunque, solo a Gerusalemme, al Tempio.
Sì, solamente che le 10 tribù che furono divise ai tempi di Geroboamo, figlio di Salomone, per via dei peccati di Salomone, si divise 10 tribù, divennero Israele, Efraim, la tribù principale, mm-hmm. e Samaria, la capitale, per questo i samaritani dopo. E poi c'era un altro, Giuda e Beniamino, che poi Beniamino fu diciamo assorbita da Giuda, e che erano separati, però loro erano il Tempio, va bene. E qui Ezechia, uno dei re migliori di Israele, uno dei più grandi re di Israele, dice: venite a celebrare il Signore, venite, mm-hmm. non andate ai vitelli, venite qua. Verso 2.
Il re, i suoi capi e tutta la raunanza, in un consiglio tenuto a Gerusalemme, avevano deciso di celebrare la Pasqua il secondo mese.
Verso 6, saltiamo al 6.
I corrieri dunque andarono con le lettere del re e dei suoi capi per tutto Israele e Giuda. e confermemente all'ordine del re dissero: figlioli di Israele, tornate all'Eterno,
all'Iddio di Abramo, Isacco, Israele, ond'egli torni al residuo che di voi è scampato dalle mani del re di Assiria. Che bellissimo, no? Dice: venite, venite, venite pentecostali, venite battisti, venite cattolici, venite testimoni di Geova, venite mormoni, venite dove? Venite, adesso vediamo dove.
C'è un posto
che tutti dobbiamo andare.
Verso 7. E non siate come i vostri padri e come i vostri fratelli, che sono stati infedeli all'Eterno, al Dio dei loro padri, in guisa che egli li ha dati in preda alla desolazione, come voi vedete.
E vede la desolazione della Chiesa mondiale di oggi, ognuno col suo piccolo vitello d'oro. C'è ognuno la sua denominazione, il suo pastore, la sua religione, le sue dottrine. 8.
Ora non indurate le vostre cervici come i padri vostri. Date la mano all'Eterno, venite al suo santuario che egli ha santificato in perpetuo e servite l'Eterno, il vostro Dio, onde l'ardente ira sua si ritiri da voi.
Quindi se questo avverrebbe, va bene, se questo teoricamente avverrebbe, l'ira di Dio si ritirerebbe, come dire, la tribolazione, l'anticristo, che invece dovrà venire perché la Chiesa è divisa, perché la Chiesa sta adorando ognuno il suo vitello d'oro. Va bene, chi adora il suo edificio con la croce così, chi adora l'edificio con la croce cos'ha, e la tua religione invece della croce hanno messo un gallo, sul tuo campanile c'avevi il gallo.
Sì.
Quindi lei è una religione riformata. No?
Non è la mia religione, era.
C'hanno il gallo loro. La gallina ancora non so che, se c'è qualcuno che l'ha messa. Cioè ognuno ha la sua dottrina, le sue panche, le sue mura, le sue vetrate, eccetera. E cioè, virgolette, ognuno ha il suo vitello d'oro.
Verso 9. Poiché se tornate all'Eterno, i vostri fratelli e i vostri figlioli troveranno pietà in quelli che li hanno menati schiavi e ritorneranno in questo paese, giacché l'Eterno, il vostro Dio, è clemente e misericordioso e non volgerà la faccia lungi da voi se a lui tornate.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Quindi adesso i cristiani sono schiavi nel mondo, sono schiavi. Cioè gli omosessuali possono andare nelle strade a manifestare, i cristiani no, perché prima hanno paura, hanno la tremarella le chiese oggi. Cioè se una cosa non piace agli insegnanti di scuola scioperano, e allora ecco che Renzi, vi ricordo, c'era Renzi, ha cambiato la legge, perché gli insegnanti hanno fatto una manifestazione a Montecitorio e ha cambiato la legge, non piaceva agli insegnanti. I cristiani, cambia tutte le leggi che ti pare, i cristiani saranno sempre lì nel vomito, avere paura di fare niente. Perché? Perché se no, dice il predicatore, mi tolgono l'esenzione tasse, quindi sono questione di soldi, Per 30 denari d'argento di esenzione di tasse si sono venduti il Vangelo. Avanti.
Quei corrieri dunque passarono di città in città nel paese di Efraim e di Manasse e fino a Zabulon, ma la gente si faceva beffe di loro e li schierniva.
Cos'è che faceva la gente?
Beffe di loro.
Li prendeva in giro. Non puoi predicare il vero Vangelo senza che i farisei, gli atei, i religiosi dell'acqua tiepida non ti prendono in giro. Ah, ma se tutti vanno ad ascoltare quello che dice quello là, io perderò le mie pecore. Sai perché hanno costruito i vitelli d'oro a Samaria? Perché il re di Israele, Geroboamo, era in competizione col re di Giuda, Roboamo si chiamava, Roboamo contro Geroboamo, erano sempre in competizione. Che Geroboamo disse: se questi qua, queste 10 tribù, vanno ad adorare a Giuda, li perdo tutti. A Giuda c'era il tempio. E allora cosa farò? Disse Geroboamo. Costruirò dei vitelli d'oro. E dice: questo è il tuo Dio, Israele. E così loro andavano ad adorare ai vitelli, per paura che si convertissero a Roboamo, a Giuda, al tempio, che aveva il tempio. Quindi oggi molte chiese si sono fatte un vitello d'oro, il vitello della denominazione A, della denominazione B, sì, e della setta C, sì, sì, e del, sì, gruppo D e così via. Sì. E quindi c'è il mormone, il testimone di Geova, il cattolico, il pentecostale, il protestante, l'evangelico. Ognuno ha il suo, virgolette, il suo vitello. Perché? Perché se vengono ad adorare nel posto giusto, nella chiesa giusta, che c'è la chiesa giusta, c'è una chiesa oggi che è quella giusta, c'è un indirizzo oggi che è l'indirizzo dove tutti dovrebbero andare, c'è un luogo nel pianeta, va bene, che dove c'è la chiesa giusta, la religione giusta, la dottrina giusta, il pastore giusto, e quello è il posto che in questo messaggio Dio sta dicendo a tutte le chiese: venite qui ad adorare, non nella chiesa protestante di qui, la cattolica di là. Dovete venire qui ad adorare, perché qui è, questo è l'unico posto per adorare. E allora uno chiederà: ma insomma, dov'è questo posto? Uno dirà: ma dov'è l'indirizzo? Qual è il pastore? È presto detto. Giovanni 4, 23, cosa dice?
Giovanni 4, 23. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori.
Il posto è, hai letto dove dice, né a Gerusalemme né a Samaria, cosa deve essere?
No,
il 21 deve essere.
No, no. 21.
4, 21, sì, credo.
Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.
Quindi né a Gerusalemme, né su questo monte, Monte Samaria, dove c'erano i vitelli d'oro, né a Gerusalemme, dove c'era il Tempio, ancora lì il Tempio, e c'era veramente lo Spirito di Dio. E Gesù dice: no, non dovete neanche adorare nel Tempio dove c'è lo Spirito di Dio. E dove adoriamo? A New York, a Mosca, a Roma, a Catanzaro, a Canicati, a Sesto San Giovanni, nella Valtellina, nella Valtellona, in Francia, in Africa, a Polo Nord e a Polo Sud, in spirito e
in verità.
Amen. Tutti sotto lo stesso pastore, Giovanni 10. Giovanni 10, qual è il pastore?
È Gesù.
Gesù, Matteo 23, 8, 10, dice: non chiamate nessuno Papa Bergoglio. Uno è vostro padre, Dio. Non chiamate nessuno Papa, Papà o Paparino. Va bene? Primo Corinzi 12, 13, cosa dice? Abbiamo tutti ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo? Giudei, greci, schiavi e liberi, tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito. Cioè, qual è la vera chiesa? La mia, la tua, la sua o la di quell'altro?
No, è solo una, quella di Gesù.
Al massimo tu, fratello, pastore pentecostale, fratello, sacerdote cattolico, sarai la tua chiesa al massimo, se è una chiesa vera, e spero che lo sia, sei una cellula come la nostra chiesa dello Spirito qui, una cellula che parte del corpo di Cristo. Quindi dov'è il luogo? Ovunque. Qual è il pastore? Gesù Cristo. Qual è la dottrina? Non quella protestante, neanche la cattolica, e neanche la mia. Mm-hmm. È la Bibbia, il Vangelo, non serve altro. Ma non è che lo capiamo bene, ma non andare a fatelo spiegare da un insegnante religioso. Vai dallo Spirito Santo.
Amen. Amen.
Giovanni 16, 13, lui ti guiderà in tutta la verità, ti mostrerà persino cose
a venire,
ti mostrerà profezie, il futuro, ti illuminerà.
Amen. Grazie Gesù.
Hai letto il 10?
Sì, l'ho letto a 10.
La gente si faceva beffe di loro, li scherniva. Angela, ti sei abituata che la gente si fa beffe di te, ti schernisce?
Un po' sì, specialmente quando ero ancora in università e con i familiari anche. Adesso non mi dà fastidio se succede, ma non succede tanto.
È perché hai abbandonato tutto quelle cose.
Prima succedeva più, adesso non più.
Alleluia.
Lo so che alcuni si beffano di noi su internet, però quello non ci tocca. Quello già non importa.
Internet siamo beffati tutti i giorni. Basta che vai in giro a vedere fratello Giuseppe, sono alla gogna. Allora andiamo a secondo cronache, saltiamo al 36, 15 e 17.
Okay.
Quindi dal capitolo 30 andiamo al 36. Quindi abbiamo letto qui al verso capitolo 30, verso 10, che la gente si faceva beffe dei corrieri, messaggeri, ambasciatori, va bene, di Ezechia, che li invitavano: venite a Giuda ad adorare Dio. Dice: ah, tu vuoi che veniamo lì così che ci controlli politicamente? Ma no, venite ad adorare Dio, ha detto. E loro li prendevano in giro, li schernivano. Secondo Cronache 36, 15 e 17, cosa dice?
E l'Eterno, il Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, poiché voleva risparmiare il suo popolo e la sua propria dimora. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, spezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira dell'Eterno contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio.
Alleluia, alleluia. Quindi attenzione a schernire i messaggeri di Dio. 17.
Allora egli fece salire contro ad essi il re dei Caldei, che uccise di spada i loro giovani nella casa del loro santuario, e non risparmiò né giovane, né fanciulla, né vecchiaia, né canizie. L'Eterno gli tie nelle mani ogni cosa.
Cioè, praticamente, come si applica a noi questo? Guarda, tu vai in qualunque chiesa a dare questo messaggio così: venite con noi a adorare. Stiamo adorando sotto gli alberi insieme dai cattolici, dei testimoni di Geova e dei mormoni. Venite anche voi pentecostali, o viceversa, venite anche voi cattolici. Signor prete, per cortesia, chiuda un attimo il posto qua, andiamo sotto un albero. Io ancora non li ho visti, spero di vederli, ma ancora non li ho visti questi qua. Saranno lì a suonare una musica diversa, cantare un canto diverso, interpretare un Vangelo diverso, e non si vedrà nessuno sotto gli alberi, appunto. E poi cosa dice allora qua? Perché loro non ascoltarono i messi di Ezechia, Dio mandò i Caldei che uccisero di spada i giovani, i vecchi, e nella casa del loro santuario. Cioè li uccideranno, quando viene l'anticristo distruggerà i cristiani dentro direttamente le loro chiese, come già sta avvenendo con questi islamici che tirano bombe nelle chiese. Va bene. E non risparmiò giovane, fanciulla, vecchi, e l'Eterno diede loro nelle mani ogni cosa.
Sì.
18, andiamo 18 al 20.
In secondo Cronache 36.
Sì, andiamo avanti, continuiamo.
Nebucadnezzar portò a Babilonia tutti gli utensili della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa dell'Eterno e i tesori del re e dei suoi capi. I Caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, dettero alle fiamme tutti i suoi palazzi e se ne distrussero tutti gli oggetti preziosi.
Capito? Questo perché non vollero ascoltare i messi di Ezechia, uno dei motivi. D'accordo? Adesso Dio sta dando la chiamata di Ezechia di nuovo a tutto il mondo. Ascolterà il mondo? Ma io sarò piacevolmente molto sorpreso se ascolteranno.
E tutte le chiese no, ma forse casi individuali in ogni chiesa, sì qualcuno si sveglierà. Sì,
sì, ma infatti già sono nella nostra chiesa questi fratelli. Sì,
vediamo da tante chiese che scrivono, quindi è
capisci?
Vero.
Quindi si tratta di vedere che la mia chiesa è meglio della tua, qui si tratta di scoprire la volontà di Dio.
Amen.
E quando ci si riunisce sotto gli alberi ad adorare Cristo, sotto il pastore Cristo, non ci sarà frate Giuseppe il Papa, non ci sarà l'arcivescovo protestante a dire al cattolico, si starà lì zitti sotto gli alberi finché uno profetizza, il fratello pentecostale dice così dice il Signore, e gli altri Bibbia alla mano controlleranno se è il Signore. Il testimone di Geova, che tutto un tratto è diventato cristiano e basta, va bene, senza Brooklyn e broccoli, eccetera, solo cristiano, profetizzerà se Dio lo unge, e il pentecostale, frate Giuseppe e compagni dovranno ascoltare. Perché? Perché Bibbia alla mano, questo qui, se segue la parola, ascoltiamolo. Un asino può ragliare e guidare un profeta. Avanti, per cortesia.
Amen. Verso 20. E Nebucadnezzar menò in cattività a Babilonia quelli che erano scampati alla spada, ed essi furono assoggettati a lui e ai suoi figlioli fino all'evento del regno di Persia.
Quindi andarono prigionieri dell'anticristo Nebucadnezzar. e quindi questa verrà di nuovo, arriverà un anticristo che porterà in prigionia i cristiani, o li ucciderà o li brucerà. Vabbè, come dice, dove è scritto questo? È Daniele 11:31-35, dice questo: i cristiani saranno imprigionati e saranno bruciati e saranno uccisi di spada, saccheggiati, dice, per un certo tempo.
Sì.
Daniele 11:31-35, avverrà di nuovo. Allora, senti, vogliamo andare a Romani 10?
Sì.
Romani 10:20-21, per favore.
Romani 10:20-21. E Isaia si fa ardito e dice: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, sono stato chiaramente conosciuto da quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo a Israele dice: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente.
Perché viene l'anticristo? Perché viene la tribolazione? Perché viene la distruzione? Perché tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente, contraddicente, troppo pentecostale, troppo battista, troppo cattolico, troppo settario, non mi vuole ascoltare. Io, il Signore, non sono una setta. La mia chiesa non è la chiesa pentecostale o cattolica. La mia chiesa è la chiesa di Cristo, dice il Signore.
Grazie, Signore.
Gesù non è venuto a ignorare il peccato, ma a purificarci da esso, tramite il pentimento. Abbiamo letto in 2 Cronica 30, dice che Ezechia aveva inviato dei messaggeri in tutto Israele perché venissero alla casa dell'Eterno a Gerusalemme a celebrare il Dio di Israele, e aveva detto loro: non siate come vostri padri, come i vostri fratelli che sono stati infedeli all'Eterno. Ora non indurite le vostre cervici come i vostri padri. Date la mano all'Eterno, o cattolici o protestanti. Venite al santuario che gli aveva santificato, il corpo di Cristo, oggi, santificato in perpetuo, e servite l'Eterno, il vostro Dio, onde l'ardente ira sua, che dall'anticristo che viene, si ritiri da voi.
Amen.
Perché se tornate all'Eterno, i vostri fratelli e i vostri figlioli troveranno pietà, giacché l'Eterno, il vostro Dio, è clemente e misericordioso e non volgerà la faccia lungi da voi se a Lui tornate.
Amen.
Questo dice il Signore alle chiese. Che un orecchio ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese di tutto il mondo. Ascolteranno, ma io magari, se mi potessero dare uno shock elettrico, che ascoltano. A me, che sono il più piccolo dei messaggeri di Gesù, questo è il messaggio che ho sentito da Dio. Qual è il messaggio? Lo devo ripetere. Venite, non siate come i vostri padri. Venite è il messaggio. Venite, o protestanti o cattolici, venite a Gesù, venite alla vera chiesa, che non è la vostra chiesa protestante o cattolica, non è quella la vera chiesa, quello è un edificio che crollerà, ciao, arrivederci. Mm-hmm. Venite alla vera chiesa del corpo di Cristo, venite sotto il vero pastore Gesù. E chi sarà poi l'arcivescovo? Io sono arcivescovo, io sono vescovo, e adesso viene un protestante o un cattolico a comandarmi? No. Ma tu davanti a Gesù, davanti in ginocchio, la corona di vescovo ti deve cadere. Non ci saranno pastori davanti a Gesù, solo gente in ginocchio ad aspettare. Amen. E Gesù dice: abbandonate i vostri idoli religiosi. Voi religiosi, venite, io il Signore. Io non sono il Dio delle sette, dice Gesù. Ascoltate, ascoltiamo la parola, il Signore sta parlando. Dice il Signore: io non sono il Dio delle divisioni, dei credenti, che si predicano gli uni contro gli altri. Perché è contro il diavolo che dovete lottare, non contro altri fratelli credenti. Il nemico non è a fianco di voi, cristiano, il cristiano a fianco di voi. Il nemico è il diavolo.
Amen.
Dice il Signore: unitevi, perché già troppo avete permesso al maligno di dividervi. Attraverso i vostri orgogli, superbie, dottrine umane contro altre dottrine umane, palazzi religiosi contro altri palazzi religiosi. Non ho io detto che uno solo è il mio gregge, uno è il vero pastore, Cristo, e che voi siete tutti fratelli? Matteo 23, 8 a 12.
Ma voi non vi fate chiamar maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il vostro padre, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Giovanni 10, 14 a 16. Io sono il buon pastore, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore.
Sono io il buon pastore, e il gregge sarà solo uno. Dice il Signore, aprite gli occhi, o chiese settarie, denominazionali. Vedete che il ragno malvagio vi ha invischiati nella sua ragnatela di odio, arrivismo religioso, rivalità, divisioni e superbia, e lotte interne.
Giacomo 3,16. Poiché dove sono invidia e contenzione, qui vi è disordine e ogni mala azione. Galati 5,15. Ma se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri.
Amati figli, vengono le tenebre. Viene il figlio del male. Già ora i suoi apristrada religiosi in alti luoghi gli preparano la via. Amati figli, evangelici, cattolici, tutti, ascoltate. Avrete bisogno gli uni degli altri, perché uno ne vince 1000, ma due ne vincono 10.000. Imparate ora a combattere contro il regime mondiale del marchio 666 che viene. Imparate. Imparate ora a essere commilitoni, fratelli d'armi, non in competizioni gli uni contro gli altri come vorrebbe il nemico, ma tutti innalzando me, la mia verità, il mio Vangelo e salvezza. Questo vince le bugie e le divisioni del nemico. La mancanza di amore e di perdono vero ha permesso al nemico di dividere il mio corpo nel mondo. Io vengo presto e benedirò eternamente chi di voi lotterà, non l'uno contro l'altro, ma l'uno per l'altro. Non come i cosiddetti partiti politici, fallimentari, umani, che falliscono, ma essendo parte della mia vera Chiesa, sotto il vero pastore Cristo, avendo la sola dottrina che è il mio Vangelo, e buttando alle ortiche e al ragno le dottrine degli uomini che tanto danno mi hanno fatto. Ecco, io vengo presto.
Apocalisse 22, 12. Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me per rendere a ciascun secondo che sarà l'opera sua. Apocalisse 3, 11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona.
Io, Signore, chiamo la mia vera Chiesa e sposa a dare l'esempio di unione senza divisioni che Satana ha creato tramite la superbia religiosa, il guadagno personale, l'esaltazione dei culti di personalità. O figli che siete in queste catene mentali, volate via con il mio spirito. Vengono le più terribili guerre, ma io le devo permettere. Non sono solo per punizione, ma per purificazione, per spingere la mia vera Chiesa a separarsi da quella falsa, quella che mi cerca motivo di denaro, di comodità, solo per essere guarita, liberata, benedetta, ma che una volta ricevuti i miei benefici, come i 9 lebbrosi, si dimentica di me. Mi amano, sì, ma come si ama un cliente. Diletti, separatevi dalle chiese che non vogliono ascoltare la mia parola, come è scritto.
Secondo Corinzi 6, 14 a 18. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché qual comunanza v'è egli fra la giustizia e l'iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? O quale armonia fra Cristo e Beliar? O che v'è di comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il tempio del Dio vivente, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro, e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, e io v'accoglierò. E vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente.
Separatevi, o figli, dal male, da quello che vi fa affondare. Io chiamo te, o mia sposa fedele, esci dalla chiesa che ama il mondo e segui me, la mia parola, allora porterai frutto. Ma voi tutte, che io chiamo chiese di Filadelfia, non vi settarizzate in protestanti o cattolici o altri. Io vi dico, benedetti siete voi, perché voi siete come la prima chiesa. E io vi userò magistralmente. E sarò proprio da voi, tra di voi, che io eleggerò i miei santi, i fedeli che attraverseranno vittoriosamente la tribolazione. Il diavolo e i suoi demoni tutti tremano davanti a voi. Non siete forse voi dei quali ho parlato ab antico? Sì, io l'ho detto ed è scritto.
Gioele 2, 1 a 11. Suonate la tromba in Sion, date l'allarme sul monte mio santo. Tremino tutti gli abitanti del paese, poiché il giorno dell'Eterno viene, perché è vicino. Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi, di fitta nebbia. Come l'alba si spande sui monti, viene un popolo numeroso e potente, quale non si vide mai prima, né mai più si vedrà poi negli anni delle età più remote. Davanti a lui un fuoco divora, e dietro a lui divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come un giardino dell'Eden, dopo di lui è un desolato deserto, nulla gli sfugge. Davanti a loro i popoli sono in angoscia, ogni volto impallidisce. Davanti a loro trema la terra, i cieli sono scossi, il sole e la luna s'oscurano, le stelle ritirano il loro splendore. L'Eterno dà fuori la sua voce davanti al suo esercito, perché immenso è il suo campo e potente l'esecutore della sua parola. Sì, il giorno dell'Eterno è grande, oltremodo terribile. Chi lo potrà sopportare?
Amati, mia chiesa fedele, sarà da voi che io farò sorgere i miei 144.000. Attraverso di voi guiderò la mia chiesa nelle afflizioni mondiali che vengono. Io l'ho deciso, non lo farò. Voi guiderete il mio popolo fino alla fine, perché voi siete i fedeli. Quando l'ultima tromba suonerà da un capo all'altro dei cieli, allora i senza Dio saranno presi da subito spavento, faranno cordoglio, piangeranno, si dispereranno come gli egizi quando videro le acque sommergerli.
Matteo 24, 29 a 31. Or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà, e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, e vedranno il figliol dell'uomo venir sulle nuvole del cielo, con grande potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli.
E sarà come Paolo scrisse alla sua chiesa.
Primo Tessalonicesi 4, 17 e 18. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
Consolatevi, o figli. La vostra ubbidienza sarà la vostra protezione.
Isaia 48:18-20. Oh, fossi tu pur attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare. La tua posterità sarebbe come la rena e il frutto delle tue viscere come la sabbia che è nel mare. Il suo nome non sarebbe cancellato né distrutto dinanzi al mio cospetto. Uscite da Babilonia, fuggitevene lungi dai Caldei. Con voce di giubilo annunziate, banditelo, datene voce fino alla estremità della terra. Dite: l'Eterno ha redento il suo servo Giacobbe. Proverbi 1:33. Ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo, senza paura di alcun male. Proverbi 8:35. Poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno. 1 Pietro 1:5-9. Che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure è provata col fuoco, risulti a vostra lode, gloria e onore alla rivelazione di Cristo Gesù, il quale, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Amen. Fine del messaggio.
Amen.